troviamo oggi, no? Quando si nomina, no? La giornata di oggi, si parla di Ferragosto, poi si viene in chiesa e c'è la festa dell'Assunta, no? Ma sono due termini che in realtà dicono un po' il senso della cosa, no? Vanno messi insieme, no? Cioè la festa di oggi stabilisce una relazione tra il nostro tempo che è fatto delle nostre cose di tutti i giorni, no? Tempo dell'uomo, potremmo chiamarlo, e il tempo di Dio, no? Che il Ferragosto, sapete, no? Non so, magari è una curiosità, L'imperatore Augusto nell'8 avanti Cristo aveva istituito le ferie Augusti, no? Le vacanze di un giorno, no? Che rimanevano un po' una specie di la logica del panem et circenses, no? Cioè fai godere un po' il popolo, assicurati un po' di vicinanza da parte del popolo, no? Ma avevano anche il senso di un gesto di attenzione in un tempo dell'anno in cui una volta non c'erano le vacanze da scuola, tutte queste cose qua, no? Si lavorava, no? Si lavorava nei campi soprattutto, quindi il lavoro duro, una gran parte del lavoro più duro dell'anno si svolgeva d'estate, e quindi una sosta nella calura dell'estate, un gesto di attenzione verso tutti i lavoratori. Quindi oggi potremmo ritrovare questa stessa attenzione nel fatto di stimolarci in un momento in cui all'interno dell'anno è più bello uscire di casa, no? A parte il tempo di oggi, no? Un po' fantoziano, ma è la possibilità così di star fuori alla sera senza preoccuparsi che il giorno dopo si lavora, no? E il dare una scusa alle persone per trovarsi, per parlarsi, no? Quindi è un tempo della relazione. E dicevo che mentre appunto c'è la festa del Ferragosto, la Chiesa ci propone di meditare il mistero dell'Assunzione di Maria, con la sua lunga storia anche questa, perché i cristiani già nel V secolo celebravano in una basilica nel Getsemani la festa della Dormizione di Maria, perché si riteneva che in quel posto del Getsemani ci fosse la tomba di Maria, e i nostri fratelli ortodossi e armeni mantengono tutt'oggi questa terminologia, no? La Dormizione di Maria, per cui è nato questa dualità tra questo dialogo, no? Tra la Dormizione di Maria e l'Assunzione. E nel mondo cattolico a partire dall'VIII secolo si è introdotta quest'altra terminologia, no? L'Assunzione, perché si voleva sottolineare il fatto che non si voleva escludere, insomma, a priori che Maria fosse veramente morta prima di salire in cielo, no? Sentiremo dopo nel testo della liturgia che si dice che il corpo di Maria è stato preservato dalla corruzione del sepolcro, ma non dalla morte. Invece il termine dormizione lascia intendere che, beh, insomma, si va con cautela a dire che è morta, no? Perché la morte è uno scandalo, insomma. Già è stato scandaloso sostenere che Gesù Cristo sia morto, no? Chiaramente. Ma altrettanto scandaloso è immaginare che sia morta Maria, che sia morta la sua mamma, no? E per i cattolici però la morte non è uno scandalo, cioè, o meglio, lo è, perché tutti noi affrontiamo questo scandalo nella vita, no? Ci andiamo incontro. Però non si deve aver paura di dire che si muore, no? E anche che i nostri riferimenti religiosi hanno attraversato la tragedia, il dolore, la fatica della morte, quindi anche Maria, no? Quindi non aver paura di dire che Maria è morta. Però, mettendo insieme, no, queste due dizioni, dormizione e assunzione, si dice che praticamente c'è tutta una simbolica della tenerezza attorno alla morte. Come se proprio mentre l'uomo va incontro, no, a questo scandalo e appunto subisce l'urto, no, della morte, in realtà da parte di Dio c'è in atto una vicinanza che è premurosa e materna, che ricorda molto il venire alla luce di un bambino, il suo attraversare il grembo della madre, il suo utero, esperienza che appunto per tutti noi, anche se non ce lo ricordiamo, ma la riviviamo tutte le volte che nella nostra famiglia nasce un bambino, no? Con tutte le paure, i timori, le fatiche del caso, le fragilità anche, no? Il trauma, insomma, questa esperienza di passare attraverso l'utero in realtà è poi per ritrovarsi nelle braccia della mamma, no? E questa cosa non era possibile prima, standosi nella pancia, no? E quindi è un po' questa la simbologia, il Vangelo di oggi ci suggerisce di entrare in questa simbolica, no? La Chiesa ha scelto questa simbolica per connotare la festa dell'Assunta. E c'è un legame, dicevo, tra il tempo dell'uomo e il tempo di Dio, e non sono due dimensioni che non comunicano tra loro, ma c'è uno svelarsi di questa relazione che deve rimanere nell'attesa, è sospeso ad un evento, magari traumatico e sconvolgente, come la morte, il cui senso mette l'uomo nudo di fronte a se stesso, di fronte alla sua concezione del mondo, della vita. Se io mi fermo e penso un attimo al fatto che dovrò morire, beh, mi chiedo che senso ha stare qua, mi chiedo perché sono venuto al mondo, quale senso abbia la vita. Poi mi guardo intorno e scopro che in realtà questo pensiero è di tutti, non è solo mio, non è un mio cavillo, un mio piglio, no? Anzi, valica addirittura i confini del genere umano, perché è di tutte le cose, è del mondo. Quindi il senso non è solamente della mia vita, ma è dell'esistere, no? È dell'esistenza del mondo stesso. E quindi il suggerimento che ci viene dal mistero dell'Assunzione è che non si deve pretendere di svelare in anticipo, no, questo senso, di chiudere il cerchio a monte dell'esperienza umana estrema della morte, perché proprio come per la nascita non si conosce ciò che dischiude. Non sapevo quando ero nella pancia che sarei finito nelle braccia della mamma, anzi, addirittura anche quando ci sono finito non ero ben consapevole, mi c'è voluta una vita per capire il senso di quell'abbraccio. Nello stesso tempo, questo mistero dell'Assunzione dice che ci si può avventurare fiduciosamente, anche se con timore e tremore, nel viaggio dentro la morte, con il conforto magari proprio di quella fraternità universale, no, di tutto il genere umano, di tutto il cosmo che ci è passato e che ci passa continuamente, e questo lo possiamo dire da cristiani, con la testimonianza di umanità e di fede che Gesù ci ha lasciato e che i suoi discepoli hanno potuto seguire. Cioè il Vangelo è la testimonianza della praticabilità di questa strada, no? E tutte le persone che in qualche maniera hanno ritrovato in questa strada il senso, no? La possibilità, la praticabilità, sono lì a dirci che si può. Ma appunto non è una praticabilità che è a monte del nostro sì. E trovo è bello, no? Immaginare un dialogo, no, tra Maria e Dio come tra due mamme. Nella scrittura, sulle labbra di Gesù c'è sempre la parola Dio Padre, no? Ma nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo ci sono molti riferimenti agli attributi materni di Dio, no? Le viscere di misericordia, per esempio, sono squisitamente femminili, no? Ma anche altre cose, no? E anche oggi la maniera in cui Dio si prende cura, no, di Maria, di Elisabetta, è una maniera del tutto materna, c'è una complicità materna, insomma. Nessuno come una madre e nessuno come Maria, no, che ha portato in grembo e cresciuto il figlio di Dio, può fare intuire, gli evangelisti si sono messi a servizio, no, di questo, può fare intuire la profondità e la verità di un dialogo che attraverso magari anche questa solennità dell'Assunta che la Chiesa ha istituito non è per Maria e basta, ma è per tutti gli uomini, per ogni uomo e per ogni donna. Ieri la liturgia è una di quelle poche volte nel corso dell'anno che distingue la liturgia vigiliare da quella del giorno. Ieri abbiamo letto letture diverse, ieri sera. Nel Vangelo di ieri sera, no, c'era la folla, no, che incontrando Maria diceva: ma beato il grembo che ti ha portato, il seno che ti ha allattato. E facendo così, dicendo questo, metteva al centro la figura di Maria, appunto. Ma la risposta che Gesù dà alla folla è: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Cioè Gesù riceve questa lode, no, questa beatitudine, ma risponde anche lui con un'altra beatitudine, no? Cioè è un dialogo nel quale ci si stima a vicenda, potremmo dire così. Ma la stima di Gesù mostra l'evidenza di una fraternità universale, eh? Beati coloro, beati noi che ascoltiamo la parola di Dio, no? È la beatitudine legata alla parola che custodisce questa esperienza di fraternità e nella quale anche Maria è inserita insieme a noi. Quindi Gesù risponde dicendo che la beatitudine a Maria non è una beatitudine esclusiva, non è che Maria è più beata di noi, no. È diversamente beata come ognuno di noi è diversamente beato. Ma dobbiamo anche ogni tanto meditare a ciò che ci accomuna a Maria. E il mistero dell'Assunzione, mentre ci rivela, diciamo, qualcosa di speciale circa la storia di Maria, stabilisce anche una fraternità con noi. È però, appunto, poi Gesù continuava in quel testo dicendo che si tratta di dire di sì. Coloro che ascoltano sono beati, cioè l'ascolto non va da sé, no? Serve un'intenzione ad ascoltare, serve una scelta, no? E quindi non è a prescindere da me, dal tu personale, dalla libertà del singolo, perché un uomo o una donna, no, possano essere presi in considerazione veramente, integralmente da Dio, perché possano essere salvati, come dice la liturgia oggi, perché la morte non sia la parola definitiva, ma anche, diciamo, possa rappresentare l'unica vera possibilità per rispettare l'identità dell'uomo. Occorre che l'uomo pronunci il suo sì, che aderisca nell'unità di corpo e spirito, come dicono i testi oggi, venne assunta in cielo in corpo e anima. Questo è il dogma, che era già prima di quando Pio, il Papa lo ha proclamato. Secolo scorso, cioè fin dal V secolo si riteneva che Maria fosse stata assunta da Dio in corpo e anima, ma dicendo questo dice qualcosa che è di tutti i cristiani, cioè Dio cosa fa quando l'uomo muore? Dio viene per salvare l'uomo in anima e corpo, questo è quello che dice il credo. Ecco, anche nel Vangelo di stamattina trovo che questa condizione di fraternità, no, che si stabilisce tra Maria, noi, il Cristo, è garantita dalla presenza del grembo di Elisabetta accanto a quello di Maria. Cioè non c'è, guardate che è particolare che nei Vangeli sia continuamente Maria messa accanto a qualcun altro, nei momenti più decisivi. Quasi a sottolineare che appunto bisogna non esagerare, no, nel privilegiare Maria. Bisogna guardarla come un esempio, come un modello di sequela a Gesù Cristo, ma per questo sentire che ciò che riguarda Maria riguarda nel profondo ciascuno di noi e la nostra fede. E dicevo, la presenza del grembo di Elisabetta accanto a quella di Maria e soprattutto il dialogo misterioso e spirituale, perché non parlano sti due bambini, ma misteriosamente nello spirito, no? In quello spirito che poi viene assunto, appunto, che stabilisce una comunicazione che va al di là di quello che si vede a prima vista. Ma un dialogo misterioso e spirituale tra i due figli, perché alla fine si incontrano le mamme, si parlano le mamme, ma il centro, il cuore del mistero è rappresentato dai due bambini che sono nelle due pance. Gesù e Giovanni, il figlio di Dio e i figli che siamo noi, quindi vedete che tutto torna, no? Tutto torna anche nella scrittura proprio letteraria dei testi. E quindi, niente, noi entriamo anche noi in punta di piedi in questo mistero, con le nostre personali fatiche, le nostre difficoltà ad affrontare il cammino, no? Dell'umanità. Le tragedie, no? E anche un po' il confronto con la morte che vediamo nei telegiornali, ma in realtà è dentro nelle nostre storie quotidiane, dentro nelle nostre vite. E è bello immaginare che noi queste cose le ripetiamo tutti gli anni, le diciamo tante volte, potrebbero sembrare ripetitive, ma anche le favole si raccontano ai bambini tante volte, ma i bambini hanno bisogno di sentirle tante volte. Perché la favola non è semplicemente così un racconto, ma è una testimonianza di vicinanza, di affetto della mamma o del nonno o di chi la racconta, no? E gli uomini che si confrontano con il mistero, no, della vita e della morte hanno bisogno tante volte di sentire che c'è una vicinanza, che c'è una consolazione, che c'è una tenerezza che accompagna il nostro viaggio. Se fosse lasciata nel silenzio questa cosa, dominerebbe la paura, dominerebbe il terrore, no? La fatica, il dolore. Ma invece non è così. E allora i discepoli sono coloro che si mettono a servizio di questo lavoro, che diventano i raccontatori infinite volte di questa parabola della tenerezza. Questo diventa il loro mestiere, diventa appunto la loro missione tra gli uomini e le donne di tutto il mondo, che tutti sono destinatari di questo Vangelo, ma serve qualcuno che poi lo dica, no? Che lo ricordi continuamente.